12. Tu ci credi ai segnali dell'universo? Alla mia domanda Luigi mi guardò con i suoi occhioni da cane buono, di quelli che non puoi non fermarti ad accarezzare. Era una bollente giornata di luglio inoltrato, eravamo davanti al fast food in attesa di un ordine. Non c'era più nessuno in città. Fare una consegna ogni 2 ore era la norma. «Sì», disse Luigi, «io sono un credulone». «Ma non dire così». «È vero, Davi». Io leggo l'oroscopo, sono superstizioso e credo nel destino. Quindi tu pensi che fosse il tuo destino stare qui a fare questa vita? Gli chiesi. Mi uscì molto più cattiva di quanto intendessi. Luigi distolse lo sguardo. Mi dispiace, amico, non volevo dire non ti preoccupare. So bene che vita faccio. E comunque chi lo sa, magari è nel mio destino di fare questa vita per un po'. Poi magari arriverà una bella svolta. Speriamo, dissi, te lo meriti. Grazie, amico. Quindi hai ricevuto un segnale dell'universo? Forse, risposi. Una sera ho chiesto alla luna di aiutarmi. Bello, disse Luigi illuminandosi. Nessun altro di mia conoscenza avrebbe avuto una reazione del genere. E giusto ieri, proseguì, ho ricevuto un pacco da mio nonno. Ma tuo nonno non c'è più, disse Luigi quasi sottovoce. Sì, è postumo. Ah, mormorò con un'aria interrogativa. Vuol dire che l'ha scritto quando era in vita e me lo ha fatto consegnare solo dopo la sua morte, spiegai. Ah, ok. E dentro cosa c'era? Una lettera per me. La richiesta di portare una busta gialla a un vecchio amico. Fico! E quando parti?
Mai.
Ma come mai? Scossi la testa. Il nonno aveva dei problemi mentali, Luigi. Nell'ultimo periodo non era più in sé. Spesso delirava. E quello che ha lasciato scritto ne è la prova. Dissi come se stessi ripetendo il copione scritto da mia madre e mia zia. Fece lui. Che c'è? Io sono molto superstizioso, Davi. Te l'ho detto. Non farti pregare, Luigi. Cosa stai cercando di dirmi? Che non bisognerebbe mai andare contro le ultime volontà di una persona morta. Se quello che tuo nonno voleva era che portassi questa busta al suo amico, dovresti farlo. Non so, io avrei paura che da lassù ci restasse male. Secondo me porta sfortuna fare una cosa del genere. E tu pensa che dovrei portargli persino qualcosa di ancora più prezioso, le sue ceneri, dissi. Le ceneri di tuo nonno, al suo amico? Esatto. Oh, Signore Santissimo, disse Luigi e si fece il segno della croce tutto serio. Mi strappò un sorriso, cosa più unica che rara in quel periodo. Tra l'altro, lui non scherzava. Ha scritto che se non dovessi riuscire a farlo non ci sarebbero problemi, aggiunsi. Ma tu non vuoi farlo. Non è proprio così semplice, Luigi. Il suo amico, che quasi sicuramente non esiste, non dimentichiamolo, si trova in Vietnam. Ah, beh, allora è tutta un'altra storia, disse Luigi alzando le mani in segno di resa. Effettivamente un viaggio del genere richiede un quantitativo di denaro e noi prendiamo gli spiccioli qui. Se ti avesse lasciato dei soldi sarebbe stata un'altra storia. In realtà mi ha lasciato dei soldi. Dissi abbassando lo sguardo e il tono di voce. 3.000 euro. Luigi fece un'espressione allibita. Davvero? E tu non ci vai? No, Luigi, mio nonno delirava. Quello che ha scritto non ha senso. Mia madre e mia zia non hanno mai sentito parlare di questo suo amico. La stessa persona a cui lui vorrebbe che io consegnassi i suoi resti. Ma lo senti? Non ha senso. Luigi restò in silenzio per un po'. Non lo so, io ci andrei lo stesso. Per sicurezza, sai? E poi cos'hai da perdere? Disse. Mi sembrava che ci fossero tante risposte a quella domanda, ma a ben pensarci mi resi conto che non ne trovavo nemmeno una. Non avevo un lavoro, non avevo l'università da frequentare, non avevo una ragazza e anche mia madre sarebbe partita presto per le vacanze insieme al suo compagno. Sarebbe tornata solo a settembre. Niente e nessuno mi tratteneva a Milano. È una follia, Luigi. E poi come lo trovo questo tizio? Ponendo che davvero esista. Ti ha lasciato un nome? Mi chiese. Sì, ma come lo trovo? Luigi alzò le spalle. Credo che il bello di un viaggio sia proprio che non sai già tutto prima di partire. Se non c'è niente da scoprire, che viaggio è? Sorrisi e scossi la testa, come per scacciare una prospettiva a cui già avevo pensato tanto. Non volevo che Luigi la alimentasse, perché da quando ero stato scaricato dallo studio di architettura mi ero ripromesso di non illudermi mai più. Addentai un morso del panino che mi ero portato da casa e pensai che Luigi fosse la persona più inadatta per quella conversazione. Per lui tutto era possibile e bisognava ragionare con il cuore, sempre. Chiunque altro mi avrebbe dato ragione. Lui invece credeva che potessi davvero mollare tutto e partire per assecondare la volontà di un uomo impazzito. Forse era davvero un credulone. Mi piacerebbe crederci, davvero. Se mia madre e mia zia avessero sentito parlare di questa persona, sarei partito subito. Ma loro dicono di non saperne niente. Sono le sue figlie, Luigi. Non ricordano nemmeno se il nonno fosse mai stato in Asia. A me non ha mai detto niente del genere quando era vivo. Mai. Se non l'ultima volta che ci siamo visti, ma delirava. Parlava delle porte del paradiso. Non mi ci far pensare, va. E se invece fosse proprio un segnale? Chiese Luigi. Un segnale? E se fosse il segnale che aspettavi? Era serissimo. Proprio in quel momento arrivò un ordine. Questo è l'unico segnale che vorrei ricevere più spesso, dissi scherzando. Sì, bel segnale. Spaccarsi la schiena per guadagnare 2 euro, e tu che puoi andare in Vietnam non ci vai. Ma che ne sai tu del Vietnam? Ti piacerebbe andarci? Mi piacerebbe andarmene di qui, amico. Andrebbe bene anche la Spagna, disse. La Spagna? Sì, mi piacerebbe andare a vedere la Spagna. Gli sorrisi e lui ricambiò. Poi controllai il nome del ristorante. Non l'avevo mai sentito prima. Era di cucina etnica. Avevo 12 minuti per raggiungerlo e mi sembrava pochissimo tempo, come sempre. Mi chiesi se l'azienda per cui lavoravo sapesse che per rientrare in quella tempistica avrei dovuto passare con il rosso ogni volta che ne avessi avuto l'occasione. «A dopo!» dissi a Luigi salendo in bicicletta. Mentre pedalavo, ripensai alle sue parole. Anche io ci avevo pensato, di partire basta, giusto per togliermi il dubbio. Però, poi, ogni volta mi dicevo che avrei potuto spendere quei soldi in qualcosa di più importante. Potevo comprare un telefono nuovo, visto che il mio era vecchio, lento e mezzo rotto. Potevo comprare un computer portatile, visto che non ne avevo uno. Potevo cambiare bicicletta, come aveva suggerito mia madre. Oppure potevo semplicemente tenerli da parte per quando mi fossero serviti davvero. Se avessi trovato un appartamento a 500 euro al mese, avrei avuto da parte 6 mensilità, metà dell'anno pagato. E c'era un'altra questione. Non avevo mai viaggiato da solo e non avevo mai viaggiato al di fuori dell'Europa. Avevo il passaporto, ma era immacolato, senza l'ombra di un timbro. La verità è che non avevo il coraggio di partire per un'avventura del genere, ma non l'avrei mai ammesso nemmeno con me stesso. Era più facile dire che mio nonno era matto. Che poi, a chiedere a uno come me di partire per un viaggio del genere, matto lo era davvero. Arrivai a destinazione appena in tempo. Scesi, legai la bici e mi fiondai dentro il locale. Sembrava un ristorante cinese, ma di quelli di classe, con le insegne rosso fuoco, i menù rigidi ed eleganti e il personale in divisa. Quando entrai, però, mi resi conto che non era cinese. C'era qualcosa di diverso, dall'odore del cibo all'arredamento. «Rider!» esclamò la ragazza asiatica dietro il bancone. Mi avvicinai e lei scannerizzò il codice sullo smartphone. Nel frattempo il mio sguardo fu catturato dalla grande mappa appesa alla parete alle sue spalle. C'erano nomi di luoghi che non conoscevo e che pure mi sembravano familiari. E soprattutto affascinanti, perché certamente lontani dal posto in cui mi trovavo e dove non stavo per niente bene. «Io sono nata qui!» Una voce alle mie spalle mi fece trasalire. Mi voltai. Era una signora asiatica molto anziana. Sorrideva allegra e con il bastone da passeggio indicava un punto sulla mappa. «Pleiku!» «Pleiku?» «Esatto!» La guardai sorridendo. La vecchina sorrideva a sua volta, come se vedesse qualcosa di particolare in me, che invece cercavo di non farmi notare mai da nessuno e ci riuscivo con ottimi risultati. «Ci sei mai stato?» mi chiese. Parlava benissimo in italiano, ma l'accento orientale era ancora forte. «Intende dire a... come ha detto? Pleiku!» «Pleiku? No, mi dispiace», dissi ridendo. Mi guardai intorno per capire se solo a me quella situazione sembrava surreale. Nessuno dei camerieri era interessato, erano tutti occupati a fare altro. «Vacci un giorno», mi ordinò con un sorriso. «E dove si trova? Perdoni la mia ignoranza». Lei mi guardò con un'espressione divertita. «In Vietnam», disse alla fine. La guardai come se avessi appena visto un fantasma. «Rider!» ripeté la ragazza dietro al bancone porgendomi il sacchetto di plastica. «Certo, signora», dissi alla vecchina mentre prendevo il cibo e lo sistemavo nel mio zaino a forma di cubo. «Se andrò in Vietnam, la visiterò». Il cellulare vibrò, per ricordarmi che era ora di muovermi. Salutai la donna, uscii, saltai in bici e pedalai. Non riuscivo a non pensare che fosse una coincidenza davvero curiosa. Sembrava quasi un segnale.